Bene, chi vuol leggere, apre la Bibbia, Isaia 53. Chi vuol leggere con me? Prima di leggere dirò una cosa abbastanza banale. Chiedo io al Signore che questa mattina prendi di Lui, possibilmente, perché la gente ascoltando Gesù diceva: da dove ha costui tale autorità? Evidentemente le parole entravano, penetravano, convincevano, davano la sensazione di essere verità. Ora, perché il Vangelo possa aprire le menti, deve arrivare come verità. Ci vuole la convinzione che è verità, perché sennò rimbalza, sterile, ci fa perdere tempo, ci illude. Soltanto il Signore può convincere che è verità, che sia Lui a parlare, a usare la parola che stiamo leggendo adesso, perché faccia intendere questa è verità. Perché se non c'è il concetto di verità, il Vangelo è un libro fra i tanti, un filosofare, una teoria, una religione, cioè niente. Isaia, parlando di Gesù, profetizzando su Gesù, dice al versetto 2: non aveva figura né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Disprezzato e rigettato dagli uomini, uomo dei dolori, conoscitore della sofferenza, simile a uno davanti al quale ci si nasconde la faccia, era disprezzato e noi non ne facemmo stima alcuna. Il Vangelo, leggendolo, non produce in noi un interesse. Non ci sentiamo attrarre da queste parole. Non sentiamo il desiderio di approfondire o di capire. Non ci entusiasma. Non accende le nostre passioni. Non ci attira, infatti diciamo che molti hanno forse un Vangelo in casa, ma non c'è il desiderio di aprire quelle pagine. Ero così anch'io. Non c'è un cosiddetto feeling tra noi e Dio, tra noi e la sua parola. Non vediamo bellezza in queste pagine. Mete augurabili, auspicabili, raggiungibili. Voglia di lottare per raggiungere ciò che il Vangelo ci propone. Disprezzato e rigettato dagli uomini. Il Vangelo oggi è disprezzato e rigettato. Ma quando gli uomini hanno disprezzato e rigettato Gesù, non sapevano certo che era Dio fatto carne. Pensavano fosse un uomo con qualche capacità particolare, forse. Quando io pensavo a Gesù prima della mia conversione, non pensavo certo che fosse Dio. Pensavo che era una brava persona. Una delle brave persone che il mondo ha visto. Non potevo capire che fosse la verità. E andavo per la mia strada. in un certo qual senso lo rifiutavo, perché non capivo. Oggi il Vangelo è disprezzato e rigettato dagli uomini, ma non come parola di Dio, perché sennò per noi non ci sarebbe più nessuna speranza. Lo rifiutano per ignoranza, perché non c'è un feeling naturale tra noi e queste parole, non c'è un interesse che sgorga dal nostro cuore naturale, siamo su due piani completamente diversi. Ci interessano altre cose, più immediate, più materiali, più futili. Siamo attratti da altre mete, per via naturale. Quindi ancora oggi il Vangelo è disprezzato e rifiutato. Gesù simile a uno davanti al quale ci si nasconde la faccia. Quando parli del Vangelo, spesso e volentieri la gente gira il volto dall'altra parte. Non vuole neanche sentire nominare, dire. Siamo nelle stesse condizioni. L'essere umano non è cambiato. La natura umana è quella e quella resterà. Come si suol dire, un melo finché vivrà darà sempre soltanto mele, non può dare altri frutti. È un melo, la sua natura è dare mele. L'uomo per nascita è nemico di Dio e tale rimarrà sempre, perché non intende, perché è su un'altra dimensione. Quindi rifiuta senza capire. E infatti il Signore disse in croce: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno, non si rendono conto. Se lo sapessero, non farebbero questo. Non pensa che noi siamo tutti quanti vogliosi di farci il carachino, un suicidio di massa? Non credo proprio. Non pensa che cerchiamo il nostro male automaticamente? Non credo proprio. Un melo darà del melo. Un uomo che nasce separato da Dio è separato da Dio. Come fa a ricongiungersi con Lui? Come fa? In che modo? Non intende, non comprende, indirettamente rifiuta. Quando sente il Vangelo gira la faccia dall'altra parte, come succedeva con Gesù. Eppure egli portava le nostre malattie e si era caricato dei nostri dolori. Noi però lo ritenevamo colpito, percosso, da Dio umiliato. Ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è caduto su di lui, e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Tutti voltavano la faccia dall'altra parte, non intendevano il suo parlare, esponeva principi contrari a questo mondo. Se noi presentiamo il Vangelo, la prima cosa che ci direbbero: allora bisogna farsi schiacciare da tutti, bisogna farsi umiliare, bisogna farsi sfruttare, bisogna lasciare sempre la ragione agli altri, e la gente fugge. È una realtà nettamente contraria al modo di pensare umano. Eppure dice il Signore, nel predicare porgi l'altra guancia, ama il nemico, invita chi non ti può invitare a sua volta. Stava portando le nostre malattie, si stava caricando dei nostri dolori, stava facendo un'opera di liberazione, di guarigione. Ma nessuno lo capiva. Noi tutti come pecore eravamo erranti. Ognuno di noi seguiva la propria via, e l'Eterno ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Il Signore ci paragona delle pecore, pecore senza pastore, come dice in Matteo. E Gesù, vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e disperse come pecore senza pastore, senza guida, senza una conoscenza della verità. Cosa facciamo noi senza conoscere la verità? Da che parte andiamo? Dove ci muoviamo? Cosa è giusto, cosa è sbagliato? Dov'è la verità? Non esiste. Chiediamo alle persone: tu conosci la verità? Quale verità? Non esiste un concetto di verità. Noi non sappiamo perché esistiamo, dove andiamo, la ragione del nostro vivere, non lo sappiamo. Quindi non conosciamo la verità. E non conoscendo la verità siamo pecore erranti, ognuno per la sua strada, ognuno ne sceglie uno, pensando nella sua testa che forse è quella giusta. O la migliore, forse. Serve un pastore. Uno che conosce la strada, conosce la verità e te la consegna. E di conseguenza guidarti. Nel fondo l'essere umano desidera una guida forte. Se volentieri vediamo, attraverso la storia, ma anche oggi, la gente inneggiare a qualcuno che si eleva su tutti, dimostrando di essere più forte e di portare la nazione verso una certa direzione. Desiderio che qualcuno sappia dove portarci e gli affidiamo tutto, il paese, le nostre vite. Vorremmo che qualcuno si prendesse carico di noi, sapesse dove portarci. Noi non lo sappiamo. Se non conosci la verità, non sai che strada prendere. Se noi chiediamo a due genitori perché mettono al mondo un figlio, è bello ascoltare le risposte. Spesso non lo sanno.
Perché?
Non si fa così, perché uno si sposa per avere figli, perché c'è un desiderio interiore profondo di maternità. Ma perché mette al mondo un figlio? È perché se no, se nessuno mettesse al mondo un figlio, finirebbe la vita. E poi gli domani, ma perché deve continuare la vita?
Non lo so.
Sapete perché deve continuare la vita? Noi siamo credenti, per cui certe cose le sappiamo. Ma chiediamo alla gente di fuori, perché deve continuare la vita? Per quale motivo? Non c'è una risposta, perché non conosciamo la verità. Non conoscendo la verità, non sappiamo dove muoverci. Che teoria abbracciare? A cosa dedicare la nostra vita? Non lo sappiamo. Poi ci scopriamo a 60 anni, come sono io adesso. Vite già passate, dici, ma cosa ho fatto? Sensazione che non hai fatto niente, che hai perso dell'opportunità. Se non conosci la verità non sai che strada prendere. Quindi procreare perché la vita continui, verso quale direzione? Non lo sappiamo. Perché? Non lo sappiamo. E io dico, e se la vita finisce, meglio. Ma come meglio? Tutti rimangono sorpresi così, ma non sanno rispondere. Non conoscono la verità. Non sanno quindi perché fare certe cose. La ragione, il motivo. Non possiamo vivere soltanto di istinto o di emotività. Dobbiamo anche ragionare e capire. È importante questo. Ci serve il pastore che ci indichi la strada. Se il buon pastore va davanti alle pecore, davanti, non dietro, davanti, guida le pecore, conosce il terreno, sa dove portarti, conosce la verità, il buon pastore. E noi, avendo percepito che il pastore è buono, lo seguiamo, gli facciamo fiducia, per monti, per valli, in acque profonde, attraverso il fuoco, abbiamo fiducia. La fede e la fiducia è un dono che viene da Dio, è un regalo, perché senza fiducia non puoi seguire nessuno, specialmente attraverso il fuoco e nelle acque profonde, non puoi seguirlo, lo abbandoni al volo. Quando la nave affonda, i topi fuggono. Faremo così anche noi. Molti lo fanno anche in verità. Serve il buon pastore. Ci serve il buon pastore che conosce la verità, che ci insegna la verità, ci convince della verità, ci permette di costruire basandoci su questa verità. Noi guardiamo la gente del mondo, ognuno con la sua teoria, ognuno con le sue convinzioni. Cerca una strada. Quindi può sembrare buona. Cosa dice la Bibbia? C'è una via, in Proverbi, c'è una via che all'uomo sembra diritta, ma la sua fine sfocia in vie di morte. Essendo pecore senza pastore, ognuno cerca la propria strada. A me sembra che questa potrebbe andare bene. Cioè, ma al fine di questa strada c'è la morte. Se non altro è il non poter mai conoscere Dio e non sapere mai quindi la verità qual è. A volte è la morte violenta, a volte è la morte di ogni, come posso dire, stima propria, coscienza di se stessi, diventare una macchina che si muove, perché hai pensato che fosse la strada giusta. Vado di qua, penso che fosse però qualcosa di buono, di qua magari anche. L'uomo, non conoscendo la verità, stima per se stesso cosa potrebbe essere buono. Ci sono vie che sembrano diritte, ma qui fine alla morte. Ci serve il buon pastore, uno che ci guidi, ci indichi la verità. Noi potremmo discutere, ma perché siamo nati senza conoscere la verità, ma chi l'ha voluto, chi ha voluto essere in questo mondo, c'è tutto così. Ma ci siamo? E dobbiamo assolutamente sapere la verità qual è, perché la verità c'è ed è importante conoscerla, e la verità te la può rivelare soltanto chi la possiede e basta. E chi la possiede? Chi ti ha creato? Chi ha creato l'universo? Il principio della vita? Il Signore disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno verrà al Padre se non attraverso di me. È anche definito il buon pastore, quello che ti guida alla verità, alla presa di contatto con Dio, per sapere finalmente cosa è giusto, cosa è sbagliato, cosa è opportuno fare, cosa è opportuno evitare. Il medico ti dice: devi evitare assolutamente questi cibi, sono veleno per la tua vita. Tu che lo ignoravi, cosa fai? Ubbidisci, perché riconosci la sua autorità, perché ci tieni alla tua vita fisica e quindi eviti. Il Signore ti dice: evita queste cose, queste sì, queste no. Se ci tieni alla tua vita eterna, ci serve il buon pastore che vada davanti a noi indicandoci il cammino, dicendoci: qua c'è un terreno minato, attenzione, qui possiamo andare tranquilli, avanti. Noi non conosciamo la verità, ci serve uno che la conosca a tutti i costi, per non finire in qualche burrone da cui non risali più,
E quando poi ci sei, chi ti tira fuori? Accettare la sottomissione.
A fin di bene. È una delle cose per cui noi voltiamo la faccia.
Accettare una guida, sottostare.
Noi per natura vogliamo essere autonomi, indipendenti.
Decidere per nostro conto, che di per sé è anche buono. Abbiamo la nostra identità, usiamola nel modo giusto.
Dio ci lascia liberi, una volta che l'abbiamo conosciuto, di accettarlo oppure no. Non siamo obbligati a seguirlo. Ma finché siamo pecore erranti, disperse, non possiamo decidere niente. Il Signore vede che siamo pecore senza pastore, ognuno cercando la sua strada, e vede che imbocchiamo strade senza uscita. Ha delegato alla Chiesa di comunicarlo. Per questo dico: Signore, predica tu, devi convincere tu, io non posso convincere nessuno. E come disse quel centurione, dice il centurione: Signore, il mio servo giace in casa paralizzato e soffre grandemente. Stasera va dal Signore Gesù e dice a un servo che è paralizzato. Immagina che non fosse da ieri. Perché se era da ieri poteva dire: Signore, mi si è paralizzato il servo, se non me lo guarisci devo comprarmene un altro e mi costa. E non vorrei spendere soldi così, insomma, me lo guarisce e non spendo niente. E io non ho forza lavoro sufficiente. Come faccio a tenere il mio livello di vita sociale così elevato se non ho i servi? Me lo devi guarire, per favore. Certamente il Signore non avrebbe ascoltato questa richiesta.
Mi sembra paralizzato, immaginiamo, da un po' di tempo,
e soffre grandemente. Piccolo dettaglio, perché il padrone dice a un servo lì che non posso utilizzarlo: per favore me lo guarisci perché ne ho bisogno. Non avrebbe detto soffre grandemente. Forse gli interessava la persona. Il mio servo è un servo che poveretto ubbidisce e basta, però soffre. Sono sensibile alla sua situazione. Lo vedo come una persona. Il Signore quindi si sensibilizza in questo caso, che vede che la motivazione che spinge questo centurione probabilmente è l'amore verso il servo. È difficile trovare oggi amore tra padroni e operai, è un po' difficile, no? Un po' complicato questo. I rapporti si basano su altre realtà, che certo avrebbero bisogno di una correzione, chiaro, ma il mondo è fatto così. Sarebbe una cosa un po' utopistica pensare di creare amore tra padrone e servo, operaio, un po' complicato. Però un po' più di umanità ci vorrebbe, anche negli ospedali un po' più di umanità ci vorrebbe. E manca, manca. Trattare il malato come fosse una persona. Non una patologia. Il Signore vede forse un po' di amore in questo centro per il suo servo. Gli dice: vai tranquillo, lo guarirò. E poi dice ancora al centurione: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Di una parola, Signore. Dico: Signore, predica tu, di una parola questa mattina, una sola. È sufficiente per guarire una persona, per far capire, per aprire il cuore di qualcuno, perché possa intendere finalmente la verità. Di una parola, Signore. Ti prego per amore a questa gente. Di una parola, Signore. Una, non mille, non un milione, una! perché io sono uomo sotto l'autorità di altri. E ho sotto di me dei soldati. E dico all'uno va, ed egli va. E se dico all'altro vieni, egli viene. E se dico al mio servo fa questo, egli lo fa. Tu quindi che sei il Dio dell'universo, di una parola. E nessuno potrà impedire di ubbidire a quello che dici.
Basta una parola. Per cambiare una persona, trasformarla, farla intendere la verità, portarla sul cammino del benessere individuale e di chi gli sta intorno, modificare la sua testa, il suo cuore, una parola basta, una parola. Noi riconosciamo che Dio è Dio, il Signore dell'universo. Tutto l'ha creato Lui. Tutto procede da Lui. Nulla gli è impossibile. Noi siamo pecore senza pastore, erranti, ognuno cercando la sua via. E si sbaglia, perché non conosciamo niente. Siamo nelle tenebre del buio, per ignoranza. Ma tante vie portano alla morte e tanti trovano la morte, fisica e spirituale. Ora diciamo, Signore, siamo qua per chiederti aiuto. Il nostro servo è malato, il nostro vicino di casa è malato, il mio parente è malato, il mio collega di lavoro è malato, Signore, soffre grandemente. Dì una parola, Signore. Noi crediamo che tu lo possa fare. Crediamo fermamente che tu lo possa fare. Siamo convinti che tu lo possa fare, Signore. Nulla ti è impossibile. Gesù, udite queste cose, si meravigliò. E disse a coloro che lo seguivano, in verità vi dico, che neppure in Israele ho trovato una così grande fede. Quindi stiamo attenti, diciamo questo. A che via scegliamo, anche da cristiani. Perché anche nella chiesa cristiana ci sono mille strade. Ci sono tante pecore erranti anche dentro la chiesa di Cristo. Ognuno pensa che la sua strada è buona. Bisogna stare attenti anche noi. Dobbiamo riconoscere che ci serve il buon pastore, tutti, noi e quelli che sono fuori, uno che va davanti a noi e noi stare attenti a dove va per seguirlo, per non smarrirci, per non finire in qualche buco. Da cui sarebbe difficile risollevarsi. Attenzione dove mettere i piedi. Tanti invece sembrano giuste, ma forse non è vero. Cercare il buon pastore, cercare il Signore, cercare la guida, stare stretti l'uno all'altro, comunicare, cercare il consiglio, consigliarsi a vicenda, studiare le scritture, per rimanere ancorati alla verità. Perché senza verità nessuno sa dove sta andando e cosa gli può succedere. Vai nel buio, nell'ignoto, e non ti senti molto tranquillo se vai verso l'ignoto. Serve uno che conosca la verità, ma la verità che supera la vita dei 80 anni. È quello che sta lì sopra, che conosce l'origine dell'esistenza e come finirà l'esistenza. Per poterci sentire sicuri, sentire che stiamo costruendo sulla roccia, sul fondamento sicuro, forte, quale nessuno potrà buttarci giù. Tante cose che il Vangelo propone ci fanno a volte voltare la faccia dall'altra parte, come non gradevoli, non piacevoli, non ci attirano, non ci entusiasmano, ma solo la verità. E dove c'è verità, c'è sicurezza, c'è salvezza, c'è guarigione, c'è fiducia. Tutte cose importanti per noi, che ci tengono fermi, solidi, forti, anche in mezzo alla tempesta. Da una parte vogliamo riconoscere Gesù ancora una volta come il nostro buon pastore, a cui ancorarci, a cui stare ancora più vicino. E dall'altra vorremmo dire al Signore, di una parola soltanto. Per guarire, Signore. Chi non ti conosce, chi non conosce la verità, chi si è messo per strade pericolose, ignorantemente, chi non sa distinguere luce da tenebra, cioè chi non sa distinguere cose buone e cose cattive. Di una parola, Signore. Noi siamo disposti a accogliere. Siamo qua perché vogliamo accogliere, Signore. Aiutare, guidare, liberare, guarire. Tu hai portato le nostre infermità sulla croce, le nostre malattie. Soprattutto quelle interiori. Quelle ferite che ci hanno condizionato l'esistenza, che ci portano a fare a volte delle scelte sbagliate. Quelle frustrazioni forti che abbiamo dentro. Quelle rabbie che ci stanno sconquassando l'esistenza. E guidando per sentieri il cui fine c'è ignoto. Tu hai portato queste malattie, Signore. Dio una parola. E questa guarigione sarà efficace, effettiva, reale, solida. E noi siamo qua per poter agire, per essere lo strumento della tua potenza, della tua compassione, verso chi ha bisogno di te, perché una pecora errante, senza colpa. Nasciamo nel buio, cresciamo nel buio, andiamo avanti nel buio. La luce viene soltanto da Dio. E Cristo disse, io sono la luce del mondo. Chi mi seguita non rimarrà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. La luce è Gesù Cristo. La verità è Gesù Cristo. Il cammino è Gesù Cristo. Allora stamattina, come fosse una preghiera, diciamo, Signore, Dio una parola. E ognuno pensa a qualcuno. Ognuno di noi ha in testa qualcuno da presentare al Signore. Conosco uno, Signore, che soffre grandemente. Ho chiesto una strada che non porta a nulla di buono. Di una parola, Signore. Solo tu puoi farlo. Solo tu puoi farlo. Noi non possiamo fare niente. Veniamo da te, come il centurione, in tutta umiltà, spero, chiedendo la grazia e la misericordia per liberare dalle tenebre della vita tante persone che ci stanno care, altre che conosciamo, altre che ignoriamo che esistano, ma vogliamo che il Vangelo sia una realtà efficace, effettiva, Perché quando noi parliamo, sia lo Spirito Santo che operi tramite noi, per convincere profondamente e quindi liberare una persona da concetti erronei, liberare quella persona e ciò che più conta, guarire profondamente il cuore di quella persona.